risulti essere una serata nutriente, una serata salutifera. D'altra parte, essendo il corpo il centro del nostro discorso, il criterio è questo, è la salute, ecco, è il clima, come diceva la prima sera Nietzsche. Nietzsche è un clima, bella questo pensiero, cioè dove proprio più ancora forse della concettualità dei concetti è il benessere, ecco, lo star bene che dà un pensiero, che tanto importa. Al corpo importa niente, la concettualità dei concetti, al corpo importa proprio star bene, essere nutrito, essere pacifico, riposato, scattante se c'è bisogno, danzante, ma per danzare, Bene, questa sera torno a toccare di Jacques Derrida relativamente a un tema delicatissimo che è il bacio e la carezza. Non mi sento di parlarne, come dire, improprio, ci mancherebbe altro, facciamo parlare i geni, è lì sì che c'è da imparare, bene. Ma prima di partire su questo mi riaggancio all'argomento della volta scorsa, ovvero a essere singolare e plurale di Jean-Luc Nancy, pensare la singolarità come relazione, un tema politico per eccellenza, ma ancora una volta non è politica spendibile lì, dietro l'angolo, non è che uno va a casa e così, spende queste cose, no, queste cose non si spendono, così come quando uno si nutre, non spende niente, mangi una bistecca. Eravamo giunti a questo capitolo, La gente strana, ricordate questa immagine che ho anche apprezzato, quasi in modo un po' narcisistico, perché l'ho creata dal nulla, c'era già tutto. Questo è il pensiero della creazione di Nancy, c'è già tutto da sempre, ma non c'è mai nulla da sempre, contemporaneamente. Il c'è, che sarà l'argomento, c'è il rapporto sessuale della prossima volta, Lacan, non c'è il rapporto sessuale, benissimo. Il c'è, che cosa è? È sempre la relazione, è sempre entrare in contatto, è nel contatto che si produce il senso della relazione, a meno che uno non rimanga dentro la logica teologica, al logos con lambda maiuscolo, che c'è già la verità, che ci sono già i principi, i valori, il senso, c'è già con la S maiuscola, e allora il gioco nostro sarebbe di corrispondere, ecco, la corrispondenza. Però è pericolosissimo questo gioco, perché se io ho già il senso e la verità, posso anche andare ad ammazzare dei bimbi, faccio per dire, di un rabbino franco israeliano, i quali non sanno ancora neanche, prendo 3-4 anni, neanche sanno se sono ebrei, francesi, a parte che ebrei e francesi non sono in contrapposizione, occhio, fino a un certo punto, se è vero che è un etnos l'ebraismo, l'azione è un etnos, e quindi, bene, quindi è proprio questo il punto, il punto è che se c'è già una verità, io potrei anche sentirmi il portatore sacro di questa verità, fanaticamente presa, perché ci credo fin in fondo, ci credo totalmente, ammazzolato perché è diverso, perché ritengo che debba scontare delle colpe. Che si debbano scontare delle colpe e la logica del sacrificio è proprio ciò che il corpo non vuole, non tollera. Ecco, ciò che offende il corpo, a me piacerebbe il prossimo anno fare tutto un seminario sulla logica del sacrificio, per entrare dentro la nostra logica, proprio da questo luogo che è un luogo terribile. Terribile, perché va al di là del fatto che uno sia di destra o di sinistra, che uno sia maschio o femmina, addirittura questo, ecco, va al di là del genere, la logica ci precede, ecco, è una cosa incredibile. E quindi andare a vedere come si è costruita e soprattutto decostruire qualche passaggio del genere darebbe grande leggerezza, io credo, al nostro vivere, anche al nostro rapportarci. Può essere che io viva la fede che ho, se ce l'ho, con molta più giocosità, in modo giocondo. Ecco, come San Francesco, in modo ilare, con la santa ilarità, non in modo serioso. come questo mobiletto, cos'è? È bizzarro, ecco, con bizzarria. Questa stasera deve diventare una categoria del nostro modo di pensarci, di pensare la singolarità che uno è. Guardate che questa è una creazione incredibile nel pensiero dell'Occidente. Si chiama Nancy, il nome di questo pensiero, che la singolarità sia bizzarria. È un pensiero di una bellezza, secondo me, incredibile. Ed è molto anche, mi verrebbe a dire, salutifero. È anche salutivo. Questo mobiletto, visto qual è la faccia, qual è il retro, dipende da che ideologia uno ha. Sono un movimentista io, voglio il cambiamento. Bene, la faccia è questa qua di sinistra, quella che io vedo qua di sinistra, non so poi, quella, ecco, certo, il movimentismo è di sinistra. Benissimo, vedete, perché c'ha una gamba, il mobiletto che incide, non sta fermo, È come dire, mi viene dietro, io lavoro, studio, passeggio, pensando nella camera, e il mobiletto mi viene dietro. Dentro ci sono quattro cassettini, quattro però anche dietro, ammesso che la faccia sia questa e quello sia la nuca, perché potrebbe essere viceversa. Ecco, se io fossi invece non un movimentista, ma uno che vuole la stabilità, io basta, tutta la vita che mi muovo, che vorrei un mondo più basso, adesso vorrei che le cose, che i conti tornassero un po'. Per questi ultimi bagliori mi piacerebbe, bene, allora, divento un po' conservatore, un po' statico, stabile, stitico, stabile. Ed ecco qualche allora, no, chiedo venia, un lapso. Ed ecco il cassettino, vedete l'altro? Quattro cassetti. Dov'è la divisoria? È a metà? È a tre qua? Dicevamo. È tutto un enigma, eh? È tutto un enigma. Ecco qua. È bizzarro. Allora attenzione bene. È nel tocco di sé, dice Jean-Luc Nancy, è nel tocco di senso che prende senso il senso. Non c'è prima, non è là in alto, non è ipostatizzabile, è nella relazione che si produce il senso. Guardate che questo, che sembra una gran bella cosa, almeno a me pare tanto bella, poi è molto difficilmente sostenibile. Perché cosa vuol dire questo? Uno potrebbe anche, come dicevo prima, essere preso d'angoscia, e da patema. Ma come? Allora, se io vado alla relazione in modo inadeguato, se io ci vado un po' in salita, con un po' di sudorino per la durezza del vivere, grazie. Bene, capite, non è così ovvio. Ed ecco qua una cosa che ormai è un ritornello, qualche dubbio, ma ogni anno torni sempre a questo inter, a questo tra, a questo metaxu, dicevamo l'anno scorso, che sta in mezzo. Cosa volete che vi dica? Non sono io che dico questo, è Jean-Luc Nancy. Adesso ve lo leggo, Ecco qua. Tutto accade dunque tra di noi. Questo tra non ha una propria consistenza. È l'intersezione dei fili, le cui estremità restano separate, anche se annodate. Il tra è la dimensione e la distanza aperta dal singolare in quanto tale. Guardate, questo in quanto tale è una delle cose più difficili, secondo me, da comprendere, ed è però un segreto per andare avanti in questo libro. Qua siamo al secondo capitolo, Noi abbiamo già fatto tutto il dialogo con... le prime 30 pagine, abbiamo fatto anche un capitolo centrale, ma voglio dire, siamo al secondo capitolo, fate voi. Ma per andare avanti è essenziale comprendere questo tra, questo in quanto tale. L'in quanto tale è ciò che produce il tra. Provate a pensare questo, Se io mi chiedo chi sono, io mi devo risorgere da me e mi devo chiedere chi sono. Sono già due. Questo l'abbiamo già visto, Tra me che devo essere definito ciò che sono e l'io che si chiede chi sono, c'è già uno spazio. Se poi questo spazio, attenzione come diventa ontologico, come riguarda l'essere, come diventa un discorso pazzesco, durissimo, se poi io mi chiedo ma chi sono proprio io? Questo proprio, chi sono io in quanto io? Oppure, come prima, che cos'è questo, questo mobiletto in quanto tale. Cos'è un mobiletto? Questo è un mobiletto. Risponde all'inquanto tale del mobiletto. L'inquanto tale che cosa diventa? Diventa una domanda che rafforza ulteriormente la distinzione fra io e me. Tra me e me, ma anche tra me e gli altri. Ma anche tra me e gli altri. Ciascuno, chiedendosi chi è in quanto tale, automaticamente si disgiunge e si vede come da un occhio neutro. Un occhio neutro. Ci torniamo sopra ancora. Il tra è la dimensione e la distanza aperta dal singolare in quanto tale. È come la spaziatura del suo senso. Non c'è singolarità senza spaziatura. Come fai a dire che sei tu? Una giraffa, faccio per... Come fa a dire che una giraffa è una giraffa? Se non si differenzia da sé, se non si vede con gli occhi di un giraffone, ecco, faccio per dire, o di un giraffino, o di un rinoceronte. Sono sempre dell'ambiente, vero? Non dico di una leonessa, Ecco, capite il concetto? Quindi è sempre in questo disgiungimento e differenziazione che si produce addirittura in quanto tale. Non c'è in quanto tale senza relazione. Io non sono io senza relazione, assolutamente. Nessuno è ciò che è senza relazione, cioè senza un tra, che è innanzitutto una differenza, una disgiunzione, un intervallo, un'intersezione. È una spaziatura. Ecco perché diventa un termine filosofico. Il corpo è spaziatura. Cosa vuol dire? Che un corpo è sempre una differenza sacra. È sempre un'origine, è sempre un punto di partenza. Non è un... E ogni corpo, ogni volta da capo lo è. Quel che non è nella distanza del tra è solo l'immanenza che affonda in se stessa ed è priva di senso. L'immanenza che affonda in se stessa. Finché non c'è un tra e non c'è una differenziazione, una uno spaziamento o una spaziatura, e siamo nell'indistinto, siamo ancora nell'indistinto, nell'indifferenziato, nell'aperon, direbbe Anassimandro di Mileto. Ed ecco che veniamo alla prima enunciazione della legge del tatto, che sarebbe l'argomento di questa sera. Pagina 11. Sì, dire le pagine un po', sembra di essere sempre all'inizio. Pagina 11. Da un singolare all'altro c'è contiguità, ma non continuità. State a vedere come in questa frase sola ci sia il prendere le distanze da tutto il logos, da tutto il logos, che è il logos del continuum, come ben sapete. Ecco. Cioè della divisibilità all'infinito. Accetti che sia reale lo spazio? Siamo matti, lo devi dividere a metà e poi la metà della metà e poi la metà della metà e così via all'infinito. Achille non raggiungerà mai la tartaruga, ecco le figure logiche del grande Zenone di Elea, le figure che presuppongono evidentemente il logos del continuum, che non è altro che il logos di Dio, perché ogni volta io devo arrivare all'infinito. Dire logos del continuum o dire il logos teologico è la stessa cosa, anche se non è la stessa cosa, bisogna arrivarci poi a Dio, attenzione bene, ma ci fanno presto comunque i sapienti, i filosofi, ad arrivarci, subito ci arrivano. Ma questo ancora una volta mette in dispregio lo spazio, cioè il corpo, cioè la spaziatura, non è più il senso è sempre rinviato, è sempre all'infinito, devo sempre andare oltre, devo sempre negare e denegare il corpo. La legge del tatto, stanno leggendo. Da un singolare all'altro c'è contiguità, ecco qua. Contiguità vuol dire che siamo questo testo è vicino a questo, c'è contiguità, non c'è continuità, anche se li faccio toccare, perché sappiamo che c'è il limite nel tocco, l'abbiamo detto dal primo incontro, si tocca sempre il limite, cioè non si tocca mai, in verità. nel senso che non si possiede mai ciò che si tocca nel toccare, anche se violento, anche se stupro, anche se manipolo. No, no, no. Ogni essente tocca ogni essente, ma la legge del tatto è la separazione. Io vi dirò che ho fatto fatica ad andare avanti, ecco perché vi devo leggere molto lentamente, perché oh, ma cosa vuol dire che la legge del tatto è la separazione? Questa è una cosa che da sola, ancora una volta, disgiunge tutta la logica dell'Occidente. Cioè qua vi ho ripensato questo mondo, ecco perché dico stiamo toccando dei geni, hanno una potenza stuporosa, ma la legge del tatto, ogni essente tocca ogni essente, anzi vedremo che l'angoscia che ci tocca è questa, che con l'impicciolimento del mondo per via della potenza della tecne, la tecnologia ci avvicina, ci velocizza, si mette a contatto, siamo sempre tutti a contatto con tutto. Ecco, questa cosa è fin morbosa, è ammorbante, bene, e tuttavia, proprio per questo, proprio come via della salute e della salubrità, la legge del tatto è la separazione. O ancora meglio, la eterogeneità delle superfici che si toccano. Quindi, per quanto ci tocchiamo, ci abbracciamo, ci stringiamo, ci compenetriamo, la eterogeneità è la legge del tatto. Rimaniamo distinti. Ma non solo nel corpo, anche nella psiche, che è la stessa cosa, per Nancy, che sono la stessa cosa. Non sono altro che l'estensione una dell'altra, o uno dell'altro. Se entrare in contatto vuol dire cominciare a far senso gli uni per gli altri, questa entrata non penetra in nulla però, in nessun ambiente intermedio o mediatore. Il senso non è un ambiente nel quale noi saremmo immersi, non c'è un ambiente intermedio, c'è l'uno oppure l'altro. Capite che perché dice che non c'è l'ambiente intermedio? C'è il tra, ma il tra non lo posso mai prendere e ipostatizzare, farlo diventare divino, renderlo infinito. Questo è il meccanismo proibito, secondo Nancy. Questo invece è il meccanismo che fa sempre l'Occidente. Non vede l'ora di cavar da un rapporto, un senso, perché il senso sia la verità e venga ipostatizzato e rimanga come sacro in sé. Non c'è. Il tra è ciò che è la spaziatura tra due, ma non la posso mai prendere questa spaziatura al di fuori del rapporto dei due. Questo è il concetto. Ma questo è tragico, attenzione, questo è un concetto tragico, questa è una cosa terribile. Perché? Perché ci si gioca sempre, perché il sole muove ogni giorno allora, perché allora ogni volta c'è la creazione e c'è la morte. Ogni giorno c'è questo gioco. Non è che io possa avere, mi confesserò così sarò salvo. Attenderò la salvezza dell'anima. No, queste sono cose che non passano attraverso una filosofia del corpo, non quella di Nancy. Il senso non è un ambiente nel quale noi saremmo immersi, non c'è un ambiente intermedio, c'è l'uno oppure l'altro, c'è l'uno con l'altro, ma non c'è nulla dall'uno all'altro che sia qualche cosa di diverso dall'uno o dall'altro. Ecco qual è il problema. Dall'uno all'altro c'è la ripetizione sincopata delle origini del mondo che sono ogni volta l'uno o l'altro. Non c'è nulla dall'uno all'altro che sia qualche cosa di diverso dall'uno all'altro. La gente è strana, Ma proviamo ad andare ancora più dentro a questa singolarità. Come tocco di senso. Dice, il tocco di senso mette in gioco la sua stessa singolarità, la sua distinzione e la pluralità dell'ogni volta, di tutti i tocchi di senso, dei miei come di tutti gli altri, ciascuno dei quali è mio a sua volta, a seconda della volta o della piega singolare della sua affermazione. C'è dunque, sin da subito, la ripetizione dei tocchi di senso, che il senso esige. Se io continuo a vivere, e tu continui a vivere con me, o vicino a me, o sopportandomi, si reiterano i tocchi di senso, attenzione bene, ogni volta unici. Mai da dire, io posso andare all'altare, ecco per dire, o dal sindaco con la fascia, e promettere eterno amore. Bisognerebbe promettere quotidiano amore, non eterno amore, quotidiano, giorno per giorno, mi sforzerò, non troppo, mai troppo, perché il troppo fa sudare, con misura, con garbo, accidente, con tatto, ecco la legge del tatto, ingiunge di non toccare, troppo e di non toccarsi troppo. Adesso ci arriviamo, infatti. Questa ripetizione assolutamente eterogenea è incommensurabile, scava tra l'uno e l'altro un'estraneità irriducibile. Più c'è contatto, più c'è irriducibilità. Ma guai se due si fondono. O diventa matti, o uno dei due è quello che soccombe. Grazie, c'è sempre la vittima, perché capite bene, perché ci vuole tatto, proprio perché viviamo immersi nei liquami del sacrificio, credendo perché soffriamo di essere migliori. L'altra origine è incomparabile, l'altro è del mio tocco, è incomparabile. Inassimilabile, perché è origine e tocco di senso. E non perché sia semplicemente altra. O meglio, l'alterità dell'altro è la sua contiguità di origine con l'origine propria. Tu sei assolutamente estraneo perché il mondo comincia ogni volta da te. Questo è amore. Questo è l'amore del tanto, secondo Nancy. Il rispetto della assoluta estraneità. Andare all'altro sapendo questo vorrebbe dire quantomeno essere rispettosissimi, quantomeno. La gente strana, ecco. È una filosofia della mitezza quella a cui ci spinge, Jean-Luc Nancy. Scrive: la gente non è lo strepitio anonimo del dominio pubblico. La gente sono dei profili al tempo stesso imprecisi e singolarizzati. Mi viene in mente adesso, non so neanche perché, comunque c'è caldo stasera, o no? C'è caldino? È primavera, Mi viene in mente... Nietzsche, quando scrive la introduzione dei libri non scritti. Oh, che bello questo, Faccio l'introduzione di 1, 2, 3, 4, è un libro, questo, l'introduzione di uno. E non li ha mai scritti, però, Pensava di scriverli, aveva già in testa un canovaccio ipotetico possibile, ed era la giusta introduzione, e così via. Capite che anche i geni sono degli abbozzi di senso, Le relazioni, ma sono degli abbozzi di senso. Ma quando è che uno può dire la relazione compiuta? Solo il Cristo ha detto consummatum est. Ah, non aveva più una goccia di sangue addosso, però, aveva chiodi le mani al costato, era già morto, Consummatum est vuol dire, è la fine. Grazie. Ma nessuno può dire. Questo sarebbe anche interessante per l'autobiografia, Ma quando uno può dire, ecco, questo sono io, do a questa autobiografia davvero il senso del mio vivere. Ma no, non è detto, aspetta, ci vuole garbo. La gente, sono dei profili al tempo stesso imprecisi e singolarizzati, degli abbozzi di voce, che bello, degli abbozzi, è poetico, degli schemi di comportamento, degli accenni d'affetto. Se noi sapessimo che l'amore è al più un accenno d'affetto, ma pensate come lo gioiremmo. E invece lo presupponiamo o lo pretendiamo, peggio ancora, lo imponiamo. Ma che cos'è un affetto se non ogni volta un accenno? Che cos'è un comportamento se non ogni volta uno schema? Qua schema nel senso greco, una cosa che lascia anche intravedere attraverso, Ecco. Che cos'è una voce se non ogni volta un abbozzo? capite allora la maieutica socratica. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che la verità passa sempre di fianco all'occhio. È sempre, come dire, non è mai ciò che vedo con esattezza. Ciò che vedo con esattezza è ciò che io voglio vedere con esattezza. Questo ormai lo sappiamo. No, no, la verità è sempre qualcosa che compare e sfugge via. E quindi è sempre di fianco all'occhio, appena percepita. Che cos'è una singolarità? Vi devo confessare, scusate, una debolezza. Oh. Io, quando ho selezionato questa immagine di questo carnera che dorme con un leoncino, vivo, vero, credevo che fosse vivo e vero. Ecco, non dico altro. Se non è bizzarro, dormire con un leone, vabbè, appena nato, quindi in pratica è un tatto che loro sentono, però come vedete tiene le zampe un po' all'esterno, quegli unghioni. Che cos'è una singolarità se non ogni volta la sua propria apertura, la sua propria imminenza, l'imminenza di un proprio? Guardate che questo giocare sull'imminenza è proprio perché il tocco di senso, il tra, è sempre nell'attimo, nel tempo, non è mai durata. No, 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 qua si sta contrapponendo alle filosofie della durata, ci vola altro. Il tocco di senso lo riverifichi, cioè, è sorgivo, attimo dietro attimo. Che cos'è una singolarità se non ogni volta la sua propria apertura, la sua propria imminenza, l'imminenza di una proprio o il proprio stesso in quanto imminenza, terza volta, un'imminenza sempre rasentata, quarta volta in tre righe. Cioè, vuol dire, non è che lui, cioè, la mia maestra avrebbe detto ripetizione, mi segnala errore, ma fate voi, bisognerebbe studiare i filosofi. Poi, come dice? Oh, ecco.
È vero che lo schema classico è quello, eliminiamo le ripetizioni, però col tempo le insegnanti alla scuola elementare hanno anche capito, studiando naturalmente, che
no.
Si ripete per
rafforzare. No, ma certo, no, adesso io chiedo meglio, la mia, primo era una battuta, in secondo luogo era una battuta vera però, perché la mia maestra era veramente così, perché l'ho analizzata nei pori, negli anni, quindi, ma non pretendo che però tutte le maestre siano come la mia, no, la mia mi ha segnato, invece le maestre insegnano. Ma che differenza c'è fra segnare e insegnare? Ancora pez in dialetto modenese, il che significa fuori dal dialetto, ancora peggio, ancora peggio. Dice, che si, ecco qua, l'imminenza, un'imminenza sempre rasentata, sfiorata, che si scopre a côté, come di fianco, parentesi, come si dice in argot, a côté de ses pompes, cioè di fianco alle sue scarpe. Quindi, ah che bello, di fianco, sempre appena sfiorata nell'incedere della vita, di fianco alle scarpe, per così dire, per dire che qualche cosa non calza fino in fondo, che non si è capito bene. Un'espressione il cui lato comico non è dovuto al caso, sia che essa mascheri un'inquietudine, sia che scateni la risata di un semplice non sapere. Io questa sera ero incerto se puoi volgere verso la risata o verso il bacio e la carezza, ho preferito la seconda, ma la risata, cosa non c'è da leggere in Nancy sul riso, non il riso ai funghi, no, il riso, il ridere, una cosa. Si tratta sempre di una via di scampo, di una elusione, e quasi di uno svuotamento, di una stranezza, percepita come se fosse la regola stessa. Siamo singolarità, il che vuol dire stranezza, il che vuol dire sfioramento di verità e di senso, tocco di senso, incominciamo a capire cosa vuol dire tocco di, e che grazia c'è in tutto ciò. E torna quell'immagine, cioè, non me la cavo mica dagli occhi, è lei che torna, mio malgrado, Il miracolo, non è convinto, Cioè, è sempre, dalla volta scorsa è ancora più bronciato. Si vede che questa settimana, non è...
Articolo 18.
Articolo 18, l'hai detto, Quanto alle differenze singolari, esse non sono mai... questa è una cosa, una bellezza incredibile. Ecco, direi che questo vale tutto il seminario. Queste quattro righe, queste quattro righe valgono tutto il seminario. Quanto alle differenze singolari, esse non sono mai soltanto individuali, ma infraindividuali. Non sono mai Pietro o Maria che ho incontrato, ma l'uno o l'altra in questa precisa forma, in questo stato, in questo umore, eccetera. Capite che delicatezza infinita c'è in questo pensiero? Oh, quello è un cafone, ho sentito dire. Perché? Oh, mi ha visto, non ha salutato, non solo, ma ha quasi girato dopo una vita che ci conosciamo. Uno che pensa così, avrà tutte le ragioni, ci mancherebbe altro, ma è evidente che non va alle condizioni infraindividuali. Non va a chiedersi perché, in che luogo, in che stato era, in che condizione. Aveva appena appreso che sua moglie l'aveva tradito 100 volte, non una, 100. Da una a 100 non cambia molto, per alcuni. Per altri sì, grazie. Questo umile livello della nostra esperienza quotidiana, questo umile livello che ci suona addirittura nell'inquanto tale, tieni conto di tutte le infraindividualità, ma saremmo di una tolleranza infinita, ma saremmo di una... anche di una curiosità illimitata, se noi avessimo il garbo di andare a vedere questo umile livello della nostra esperienza quotidiana contiene un'attestazione ontologica rudimentale. In effetti, quanto riceviamo con le singolarità è il passaggio, quando io incontro, siamo tutti singolarità, bene, quanto riceviamo è il passaggio discreto di altre origini del mondo. Il mondo si origina così. L'origine del mondo è lo stupore della bizzarria o della singolarità dell'altro. Allora non lo ammazzo, perché, ma sono così strani, sono poi così diversi e strani, questi arabi, questi islamici, questi marocchini, si sente dire. Sì, ma che cosa non è tremendamente strano? Ma ti sei mai guardato? Non ho capito. Ciò che qui si posa, si inclina, pende, si torce, si rivolge, si rifiuta dai neonati e cadaveri, non è per prima cosa un prossimo o un altro. Se l'avessi studiato prima questo, non avrei fatto 2 seminari all'ascolto dell'altro. Ma no, capite come ci si arriva? Quando poi è il momento, i frutti hanno le loro stagioni, c'è chi è tardivo, come ho già detto, i frutti autunnali, c'è chi è tardivo. No, il prossimo, o un altro, uno straniero, un simile. Ciò che si posa, si inclina, pende, si torce, si rivolge, si rifiuta, è un'origine, è un'affermazione del mondo. Quindi, quando io incontro l'altro, il diverso, è un'origine che incontro. Voi provate a pensare per un attimo sul serio questo pensiero e il mondo diventa subito un'altra cosa, è tutto un altro mondo, tutto un altro mondo. E noi sappiamo che il mondo non ha altra origine al di fuori di questa singolare molteplicità delle origini. Il mondo ogni volta sorge sempre da una piega esclusiva, locale, istantanea. La sua unità, la sua unicità e totalità consistono nella combinatoria di questa molteplicità reticolata che non ha risultanti. Io avevo letto, a volte si proprio deficienti, avevo letto per più volte, senza accorgermi, risultati. L'avevo anche scritto negli appunti, quindi lo so per certo questo. Invece c'era risultanti, che è tutta un'altra cosa, è ovvio. Sempre dei risultati, ma la risultante è quando io voglio che i risultati risultino, capite? Quando io voglio totalizzare, è il soggetto che vuole totalizzare l'esperienza, vuole la verità con la V maiuscola, dopodiché ti piomba addosso dall'alto, perché lui ha la verità, ti spara. Perché mi ammazzi? Perché sei diverso. Ma allora ammazzati, scusami. Sei diverso tu quanto io, tutti siamo un'origine, tutti siamo un'origine. una singolarità e non c'è risultante. Nessuno potrà totalizzare queste relazioni. Che non ci sia chi le totalizza, questa è la dolcezza di questo messaggio. E dice più sotto, non si può sostenere che il senso dell'essere vada rivelato a partire dalla quotidianità, come lui sta dimostrando, e cominciare poi col dimenticare il differenziale generale del quotidiano. Il giorno introduce sempre un differenziale irriducibile, irriconducibile, insintetizzabile. Capite cosa significa questo? Ogni giorno. Io non conosco un filosofo che sia più vicino a Eraclito di Efeso di Jean-Luc Nancy. Sono pronto a lanciare il guanto della sfida. Non c'è un filosofo dal VI secolo avanti Cristo ad oggi, perché è ancora vivente, anche con il cuore di una ragazza giovane, è ancora vivente, giovane, era poi giovane quando si è rimesso, adesso sono poi già degli anni, cioè voglio dire, il cuore stesso non è più giovane. E lui era più vecchio di 15-20 anni, diceva, nel corpo, nel resto, quindi era un'anomalia. Era bizzarro, tipo se è bizzarro. Bene. Ogni giorno introduce un differenziale. La frattura rinnovata di continuo. La frattura. Io, tu, il noi, il fra noi, il con essere. Il con essere non è solo il legame, è la differenza da rispettarsi comunque. Il cum, altro che nella ideologia che converge all'uno, a Dio, all'assoluto, il cum è privilegia la identità, la somiglianza, ma in Nancy è la differenza, il cum è, attenzione bene, il conessere è che siamo tutti con la stessa dignità ontologica diversi e differenti, e nessuno ci deve potare. Non si può sostenere che il senso dell'essere vada rivelato a partire dalla quotidianità e cominciare poi col dimenticare il differenziale generale del quotidiano, la sua frattura rinnovata di continuo, la sua intima discordanza, la sua polimorfia e la sua polifonia, il suo rilievo, la sua striatura. Il giorno non è semplicemente unità di conto, è il giro ogni volta singolare del mondo. È ovvio che il mondo gira, fa un giro ogni giorno. Questo sembrerebbe una cosa ovvia. Questo invece è il grande stupore. Ogni giro del mondo riparte il mondo, ha fatto il giro, tornando a capo, è una nascita. È il giro ogni volta singolare del mondo e i giorni, ossia ogni giorno, non potrebbero assomigliarsi gli uni agli altri, come si dice, se non fossero anzitutto differenti, se non fossero la differenza stessa. Capite la meraviglia di questo bimbetto? Che tra l'altro mi sembra sempre più simpatico, perché avverto nel suo sconcerto una simpatia infinita. Ma poi quelle grinzette lì sotto il mento, nel petto, cioè... Ancora una cicina molle, ancora è vulnerabilissimo, vedete? È vulnerabilissimo. È per tutto l'essente che noi diciamo lo strano, per tutto l'essente, una margherita, un fiore, una colonna, un faretto, uno sguardo. È per tutto l'essente che noi diciamo lo strano, il bizzarro, il curioso, lo sconcertante. Ma arriviamoci, è una scrittura di una bellezza. Dice, lo stesso vale per le genti. E sempre, quando si parla del corpo, ovvero dell'estensione, della spaziatura, è sempre politico il discorso. Ma non perché vogliamo fare della politica, è perché riguarda il mondo. E tutti quelli che ci abitano sopra, ineluttabilmente, quindi le genti, dire il corpo è un passaggio innanzi immediato. Lo stesso vale per le genti, o meglio le genti, con l'irriducibile stranezza che le costituisce in quanto tali. Sono esse stesse, in primo luogo, l'esposizione della singolarità nella quale l'esistenza esiste, in modo irriducibile primo. L'esposizione di una singolarità che, secondo quanto attesta l'esperienza, comunica anche con la totalità dell'essente, si comunica ad essa. Pure la natura è strana e noi esistiamo in essa. Noi esistiamo a essa, in una singolarità sempre rinnovata, una singolarità che può essere quella della disparità o diversità dei nostri sensi, quella della profusione sconcertante delle sue specie o quella delle sue metamorfosi nella tecnica. Guardate com'è, le mette al suo piano, che ci siano tante specie diverse o che la tecnica produrrà tante specie diverse. Cioè, questa è già nelle cose, cioè, lui osserva il mondo com'è. Anche in questo caso e per tutto l'essente, è per tutto l'essente che noi diciamo lo strano, il bizzarro, il curioso, lo sconcertante. Sì, sono cose che vanno dette, secondo me, con il sussurro. E continua. I temi dello stupore e della meraviglia dell'essere sono sospetti qualora facciano riferimento a una misticità estatica che pretende di trovare un'uscita dal mondo. State bene a sentire come pensa Nancy. Lo stupore e la meraviglia della creazione è di ogni giorno, è di ogni contatto, è di ogni singolarità che tocca, è di ogni tocco di senso. Lì c'è la creazione, ogni volta da capo, è unica. Non ci dovrebbe andare a pensare che lo stupore sia nella Genesi. Certo che la Genesi è un libro di uno stupore meraviglioso, ma proprio perché ci consente dei tocchi di senso, non per altro, per Nancy. Il tema della curiosità scientifica lo è altrettanto, qualora sia inteso come un affaccendarsi alla ricerca di rarità da collezionare. Ma questo cosa c'ha? Non solo allo scherzo di una donna, una mamma, aveva ancora tutti i denti. Dicono che a volte con la gravidanza si perde un dente. Con due denti, se uno fa 20 figli, poi li ha persi tutti. Perché il calcio va a finire nelle ossa del bimbo. Allora cosa fa questo collezionista? Colleziona questo scheletro di donna col bimbo di 9 mesi dentro, già formato. Guardate che una cosa impressionantissima, Non c'è bisogno di questo, No, sta dicendo, rileggo. Dice, il tema della curiosità scientifica lo è altrettanto, qualora sia inteso come un affaccendarsi, quante doppie, per una sola N, affaccendarsi, Altrimenti diventa una faccenda che... Ecco, dopo c'è la via d'uscita, no? Un affaccendarsi alla ricerca di rarità da collezionare. Sì, beh, questa è un po' giocosa, Questa me la dovete in qualche modo perdonare. Questa è proprio scappata, Questa è scappata. Sapete che hanno esposto la Sacra Sindone qualche anno fa, l'anno scorso, 2 anni fa, e allora vendevano gli asciugamani, i teli, le lenzuoli copricuscini, e via dicendo, con la Sacra Sindone evidentemente vestito in un modo, una banalità incredibile. Perché tiro fuori questa immagine? Perché uno potrebbe dire, vabbè, insomma, lo stupore, però viviamo in un mondo di una banalità oscena. Ce lo stiamo dimenticando, perché qua sembra quasi che sia tutto rosa, perché insomma sono già 7 o 6 incontri che ci diamo un pochettino anche delle zappettate nelle gengive, possiamo anche vedere un po' rosa una sera, ma non per tanto, infatti ecco qua. Il desiderio dell'eccezione presuppone un atteggiamento sdegnoso nei confronti della ordinarietà. Cosa vendi? Banale. Allora, così, c'erano tutti questi 7 di Sacra Sindone con tutte le varie scene, a cena, con l'ultima cena, oppure davanti a Ponzio Pilato, il Cristo andrà, e via dicendo, è sempre vestito e trattato in modo tale che non c'è limite il banale, attenzione bene, ma il banale è tale proprio perché non si è il rapporto di origine del tocco di senso. Il banale nasce dalla pretesa che tanto la verità c'è, l'abbiamo già ipotecata, c'è Dio, sono gli angeli, quindi c'è la verità, grazie. Possiamo permetterci anche, così insomma, dei cali di tensione. No, attenzione bene, assolutamente no. Non è così il gioco. Dice, continuando, la grisaglia ordinaria, l'insignificanza del quotidiano presuppongono sempre una grandezza assente, perduta o distante. Ma questo perduto mi ha fatto venire in mente, devo dire la verità, subito questo quadro, perché mi è piaciuto tanto? Vi dirò il perché. Innanzitutto per questo cane ossuto, ignaro di quel che sta accadendo, se ne sta lì, magari siamo nel paradiso terrestre, capite il concetto? Questo cavallo è aitante che non riesce mai a entrare nella scena, è patetico. Quelle due quaglie là dietro, che sono là che beccuzzano, anche loro libere. E questo prete, questo sacerdote, che fa la predica a due che sono nudi, sarà bene una cosa bizzarra questa, a meno che non sia niente meno che Dio, il Padre Eterno. E non siamo proprio nell'Eden, hanno commesso già il peccato, è ovvio, perché è lì che quasi quasi li sgrida, però li sgrida quasi in modo bonario. Ammettiamo che siano i nostri progenitori, Adamo ed Eva. Adamo, come al solito, i maschi danno sempre la colpa e dà con la mano, indica lei, forse la colpa è sua. Ma attenzione bene, dov'è che c'è il tocco di burro, non di senso? Dove si copre le sue nudità con la mano di lei. Quindi lui, di fronte a Dio, prende la mano di Eva e si tocca con la mano di Eva. Questa è la verità, capito? Eva poi sorride. Eva è gioiosa, come dire, ho capito cosa c'è di nuovo. Io vado anche fuori dal paradiso terrestre, ma vado con Adamo. Oh. E si copre con un ramoscello che non copre neanche se stesso, tanto è esile, capite? Vabbè, insomma, la grisaglia, ma dov'è il bizzarro? Ma tutto è bizzarro. E dice qua, tuttavia la verità non può essere altro che la verità dell'essente nella sua totalità, cioè nella totalità della sua ordinarietà. Capite? Prendere l'ordinario come lo straordinario, questa è la rivoluzione del pensiero di Nancy. Questo è ciò che il corpo esigerebbe. Perché il corpo ogni giorno va di corpo, se sano. È bene che vada sovente di corpo, diciamo così, nell'anno. Dunque, il corpo è sempre ordinario. Cioè, non è mai straordinario. Anche se uno fa un salto che arriva a 1,80 m una volta nella vita, senza stanghette, proprio così, bene. Ma è tutto ordinario. Il corpo, la misura della corporeità è l'ordinarietà. Devi respirare addirittura mentre dormi. Devi non dimenticarti, se ti addormenti, di continuare a respirare. Più lentamente, ma fallo, E di al cuore di battere. Più lentamente, ma diglielo prima di addormentarti, bisogna fare queste predicozze ogni tanto al corpo. Il corpo le desidera, perché vuol dire che uno lo ha presente, così com'è. Cioè nella sua ordinarietà. Guardate sentire cosa dice. La verità non può essere altro che la verità dell'essente nella sua totalità. Cioè, cosa vuol dire totalità dell'essente? Sta traducendo delle espressioni di un'importanza ontologica incredibile nella dolcezza di questa nuova prospettiva, cioè nella totalità della sua ordinarietà, così come il senso non può trovarsi altrove che nell'esistenza stessa, direttamente in essa, non da qualche altra parte. Il mondo moderno esige di pensare questa verità, che il senso è direttamente in, amen, è sempre lì in quanto tale, è sempre lì così. Ho scelto queste immagini, ce n'è una collezione, perché sono senz'altro, secondo me, simpatiche. In che senso? Nel senso che questo medico Duchenne, questo ricercatore, questo scienziato, per tutta la vita ha cercato di ricostruire il sorriso umano. E in questa sua avventura più che ventennale è anche riuscito, facendo come? Con la macchinetta della scossa elettrica, dolcissima, è una scossa che non dava dolore, Non dava dolore, non sono le scariche elettriche che si fanno ai pazzi perché rinsaviscano, no? Come dire, o rinsavisci o t'ammazzo. Ok? capito? Cioè, tanto è, no, non sono queste, erano dolcissime. Lui andava a cercare quali muscoli, era proprio uno studio di anatomia, insomma. Però, tocca qui, tocca là, alla fine ha anche toccato, ecco come in questa prima immagine, quando uno si mette in sospetto. Ecco, toccando con gli elettrodi alcuni punti, tac, si alza la sopracciglia destra o la sinistra, a seconda, dico, a seconda dei muscoletti. E così pure il sorriso. Sul sorriso ci ha messo tantissimo, era la cosa più difficile. E lui cosa faceva? Aveva preparato delle battute estremamente ilari per confrontare il riso spontaneo del paziente, è sempre questo il paziente, è diventato calvo, ma giustamente, voglio, ma anche il dottore era calvo, quindi erano pari alla fine. Bene, per riuscire a trovare, tac, quali erano i muscoli. Ma questa cosa l'ha fatta anche con questa donna di una bellezza rara, dopo vi faccio vedere un'altra sua espressione in primo piano, solo parziale, Dio non voglia. Ecco, e qua cosa succede? Che vedete qua cosa fa? Ora, produce le espressioni mistiche, ma voi capite che non è più mistica quell'espressione mistica prodotta tecnologicamente, eppure è ancora più mistica, perché dopo possediamo che cosa? Il luogo a procedere, la protesi della mistica. Noi vogliamo possedere anche quello che è ordinario, anche che uno sorrida, che uno si inalberi, che uno ammicchi o che uno vada in estasi. Noi vogliamo riprodurre tutto questo, perché dopo lo controlliamo, lo dominiamo, dopo è il nostro potere, è il soggetto che domina, che fa questi giochi. L'ordinario è sempre eccezionale, non appena si ammette il suo carattere di origine, è tutto ciò che accade, così com'è. È origine. Il mondo si origina in ogni tocco di senso, in ogni giro del mondo. Abbiamo detto. L'ordinario è sempre eccezionale. Ecco qua il primo piano di questa donna formosissima. Quindi non aveva solo quel paziente, aveva anche questa paziente che torna sempre in tutte le foto. Bene. L'ordinario è sempre eccezionale, non appena si ammetta il suo carattere di origine. Ne avevo prodotte di queste diapo una serie. Ogni volta ripeto questa frase, tanto è potente questa frase, ma poi non si può, è vero, ripeterla più di due volte. E chiudiamo quindi, così come chiude Nancy, il capitolo La gente strana, che è secondo me un tuffo che non ha precedenti nella filosofia, nella singolarità. Dice: è nella pluralità infinita delle origini e nella loro coesistenza. In quest'ambito l'ordinario è sempre eccezionale, non appena si ammette il suo carattere di origine. Quanto noi risentiamo comunemente come stranezza non è altro che questo carattere. Nella nudità dell'esistenza e secondo il senso del mondo, l'eccezionale, l'eccezione è la regola. E non è poi questo che testimoniano le arti e la letteratura. Ma la bellezza di un romanzo non è che ti fa vedere la eccezionalità dell'ordinario, non ti descrive le cose come sono, tanto più è genio, il genio. Quanto noi risentiamo comunemente come stranezza non è altro che questo carattere di origine. Nella nudità dell'esistenza e secondo il senso del mondo, l'eccezione è la regola, e non è poi questo che testimoniano le arti e la letteratura. Il primo e forse unico compito della loro esistenza, anche se bizzarra, non è proprio quello di esibire un carattere bizzarro, dopotutto nell'etimologia della parola bizzarro, che si risalga all'arabo oppure al basco, si trovano il valore, la prestanza e l'eleganza. Quindi l'ordinario, nella sua bizzarria, è prestante. Se uno sa vederlo, ha valore e ha eleganza. No, niente. Adesso io dovrei fare un... Ma sono le 10? Dovrei fare un'operazione tecnica difficilissima. Quindi quasi quasi vi chiederei se volete fare un piccolo intervallo di un minuto, due, tre, una sigaretta, non di più, stavolta, o no? Perché dopo, perfetto, tanto io faccio l'operazione. Un po' faremo soffrire questa seconda parte. Pensavo di mettere molto meno tempo, pensavo di fare tutto in 20 minuti, 25. Invece ha preso un po'. Ecco, la legge del tatto l'andrei ad affrontare con le parole di Jacques Derrida, che parla di Nancy e lo mette anche a confronto con Levinas. E quindi è un discorso abbastanza complesso. Di questo discorso io tocco solo qualche punto, perché ormai vedo che il tempo sta proprio volando. Voi alzate la mano prima che la stanchezza vi tolga il nutrimento, perché se anche i concetti potreste riconoscere che fossero nobili, se non vi nutrono, stiamo perdendo tempo. Quindi voi alzate la mano, e il primo che alza la mano non è che si prende la responsabilità per gli altri, la prende per me, e io mi blocco. Dopodiché possiamo anche dialogare. C'è una legge del tatto, vediamo come ci è. Innanzitutto guardate con che garbo, è una nota autobiografica questa di Derrida. Derrida ha amato follemente, è inutile tacerlo, Jean-Luc Nancy, questo discepolo di genio, lui avvertiva proprio, è un po' come Platone e Aristotele, quando Platone si lamentava perché Aristotele era come il bimbo che gli scalciava nella pancia, così proprio dice, ecco, per dire il tipo di relazione. Bene. Ah, vedo adesso là, ci sono dei ramoscelli di rosmarino, non per coprirsi, ci mancherebbe, piuttosto per pennellare un salsicciotto, una bistecchina, ecco, più una rostina, ecco, che sono bene. Sì, sono selvatici, vabbè. C'è una legge di età. Che donargli, si chiede, ecco qua, che donargli? Non sapevo cosa presentare come offerta a Jean-Luc Nancy per dirgli una riconoscenza e un'ammirazione di cui non conosco i limiti. Gliela voglio da troppo tempo. La vedo rinascere, ringiovanire troppo spesso, anche soltanto per tentare di raccontarmene la storia. Queste cose non si dichiarano, non si dovrebbe, né in pubblico né in privato, poiché c'è una legge del tatto. E quindi qua il tatto diventa proprio quel tra, quella relazione di cui parlavamo prima. E enuncia subito il rapporto fra legge del tatto e vuoto di astinenza. Bisogna toccare senza toccare, o sono come delle massime categoriche di Immanuel Kant, queste sono dei pietroni, bisogna toccare senza toccare, punto. Toccando è proibito toccare. Due punti che vogliono dire più di un punto stavolta, perché i due punti io li capivo così. Poi la maestra invece mi ha detto che due punti non, è un'altra cosa, ti apre, te lo fa continuare il discorso. Ecco, io invece pensavo che fosse ancora più puntuto il punto. Vabbè. Non toccare la cosa stessa, ecco, toccando è proibito toccare, non toccare la cosa stessa, ciò che si deve. Non puoi non toccare. Kant diceva, devi, dunque puoi. Devi, dunque non puoi. Capite com'è? Sono cattivi questi filosofi. Sanno delle botte da orbi. Ciò che resta da toccare, ecco, toccando è proibito toccare. Non toccare la cosa stessa, ciò che si deve toccare. Ciò che resta da toccare è innanzitutto la legge stessa. E quale legge? La legge del toccare. La legge del tatto. vi sintetizzo solo un secondo il discorso, però vorrei leggere le parole dei filosofi perché dobbiamo proprio sentire il gusto del loro linguaggio. Ma la sintesi è questa. Cosa sta al fondo? Abbiamo parlato per tante sere del limite. Il tatto tocca il proprio limite. C'è sempre dell'altro nel tocco del tatto. C'è sempre una irriducibilità. Ecco, c'è un'altra, c'è una singolarità e c'è sempre un tra. Anche se si toccano i polpastrelli, anche se sono miei, si toccano, ma c'è sempre un tra. C'è sempre un contesto. Adesso si toccano qua. Se fossi in chiesa si toccherebbero, ecco, con gli occhi mistici di quella... Mi ci vorrebbero gli elettrodi, ma farei tutte le facce giuste, ecco. Capite il concetto? La legge del tatto. La legge del tatto è respectare, in latino, Al fondo, stavo dicendovi prima, al fondo della legge del tatto, di questa proibizione, dirà che precede le religioni questa proibizione. Questo voto di astinenza precede le religioni. Sta il fatto che il limite del toccare è la morte. È la morte che non si deve toccare. Proviamo a rileggerla pensando, bisogna toccare senza toccare. Se tu non tocchi la morte, non sai cos'è la vita, attenzione, non ti renderai mai conto. Crederai di sapere. Toccando è proibito però toccare. Allora, toccare, cos'è che ti spinge a tangere? Se non il desiderio, se non Eros, se non l'erotica. Bene, ma l'erotica, se tu la lasci libera di sé, ti spinge alla morte. Ti reitera i gesti fino alla morte. Non ha mica limite, eh? Eros non ha limite, c'è ancora. Anzi, si ricarica, si riproduce, si rigenera nel desiderio stesso. Non bisogna toccare la legge che comanda di non toccare. La legge del tatto ordina di sapere toccare, senza toccare troppo. Là dove toccare è già troppo. Il tatto tocca l'origine della legge, ma appena, al limite. Toccare senza toccare la linea di un limite. Capite quanto sia importante questa legge oggi, quanto sia attuale, Dio santo. E noi in Italia abbiamo avuto, un personaggio, ma non solo Berlusconi, ma il berlusconismo, l'abbiamo avuto. E c'è ancora. C'è chi crede che sia, si vede un po' meno, siccome si vede un po' meno, sembra che noi siamo già usciti, o da questo Eden o da questo incubo, ognuno lo vede come vuole. Ma attenzione, la sfrontatezza di credere di poter toccare a piacimento, poiché ho i soldi, io tocco anche la minorenne, io tocco anche l'infanzia, tocco ciò che posso toccare, ho i mezzi. I mezzi sarebbero il criterio per dire ciò che è lecito e ciò che è illecito. Ho i mezzi, faccio quel che voglio. Posso comprare un macchinone, Dio santo, che sgasa come un carro armato e vado per la città. Ho i mezzi, lo faccio. Capite? L'arroganza dell'ignorare la legge del tatto. La legge del tatto mi ordina di non toccare toccando. Anche là dove devo toccare, devo però sempre non toccare. Ed una contemporaneità incredibile. Questo vale per tutto il mondo, attenzione bene, anche in Cina, ovunque vale. La legge del tatto e la logica del limitrofo. C'è la è un ritornello, eh? È come in ferrovia, ecco, ogni si ripete il ritmo del rumore. C'è la legge del tatto. Il toccare resta così in ogni caso limitrofo. Ma sentite, la legge del tatto mi obbliga ad essere il che. Sapete quali erano i territori limitrofi? Erano quelli dei confini, eh? I legionari cosa facevano? Si accampavano e per difendere il luogo lo coltivavano anche, eh? Quindi lo coltivavano con le armi addosso. Pensate che coltivare, eppure così, eh? Così era necessario. Quindi la logica del limitrofo è una logica del trepo e del far crescere, quindi coltivare, ecco, far crescere ai limiti, al limite. Quindi noi dobbiamo spingerci al limite. Cos'è che ci spinge al limite oggi? Cos'è questo coltivare limitrofo a cui siamo destinati? È la tecne, evidentemente, è la tecne. Oggi il corpo che siamo ha a che fare col corpo del mondo, che ha a che fare con la tecnica. È un unico discorso, eh? È un unico discorso. Ecco perché dobbiamo essere sempre armati, armati per la difesa, per far crescere, difendendoci da che cosa? Leggiamo questo limitrofo. Il toccare resta così, in ogni caso limitrofo, tocca ciò che non tocca, non tocca, si astiene, ecco la legge dell'astinenza, si astiene dal toccare ciò che tocca e in un'astinenza che lo trattiene nel cuore del suo desiderio e del suo bisogno, in una inibizione che costituisce in verità il suo appetito. Mangia senza mangiare ciò di cui si nutre, toccando senza toccare ciò che viene a coltivare. Ma qui il legionario è limitrofo. Ciò che viene a coltivare, a elevare, a educare, ad addestrare, trefein, limitrofo, trefo, bene. È complessa questa legge del tatto, come vedete. È complessa. Ancora un altro tocco. Ora, tale legge, quale meccanè, quale astuzia, quale macchinazione fatale tiene sempre in riserva tra due ordini donati? Sì, donati, tanto quanto ordinati. Toccare, ma non toccare. Soprattutto non toccare, toccare senza toccare, lo ripete sempre, sono dei ritornelli, tanto è stuporoso questo procedimento, eh? Toccare ma non toccare, soprattutto non toccare, toccare senza toccare, toccare ma stando attenti a evitare il contatto. Ebbene, questa legge installa in effetti una parentela che sembra simultaneamente congiuntiva e disgiuntiva. Ciò che essa mette così in contatto, in contiguità, partes extra partes, ecco, non in continuità, in contiguità, partes extra partes, è innanzitutto il contatto e il non contatto. Paragi dell'impossibile. Sembra di spingerci al di fuori della logica. Ecco l'impossibile qual è. X senza X. X uguale a non X. Ecco. Paragi dell'impossibile. Ecco i luoghi limitrofi. Un atto che saprebbe toccare senza toccare. Un contatto senza contatto. Ma è un sapere. È un saper fare. Non è un sapere impossibile, è un pensiero dell'impossibile sapere. Per la legge, prima di ogni altra determinazione religiosa, etica, giuridica, noi intendiamo qui il comandamento, vale a dire l'interruzione del contatto o della continuità con ciò che si è imparato a chiamare natura. Ora, non si può parlare di tatto e di contatto che laddove una legge viene a dettare o a prescrivere o a ingiungere ciò che non è naturale. Capite perché noi dobbiamo addestrarci a questa nuova logica che insieme ci deve fare godere il mondo senza rovinarlo. Questo è il gioco. Ce lo deve far godere senza strapazzarlo, asfaltarlo, inquinarlo. Questo è il gioco. Noi siamo in questa condizione. Noi abbiamo la condizione della tecnica che ci spinge a un possesso del mondo che ci toglie la terra. E quindi questa ambivalenza della legge del tatto è il criterio che noi dobbiamo perseguire. Difficile, difficile. Ma difficile perché noi vorremmo, con santa pace, dominare e via. Si chiede, ma che rapporto c'è fra il colpo e la carezza? Ecco, facciamo l'esempio della carezza, poi dopo chiudiamo. Il colpo e la carezza, fate sentire come lo introduce. Fatemi vedere dove siamo giunti. Eccoci qua. Per Aristotele la carezza e il colpo sono disgiunti tra di loro. Per Nancy invece il colpo e carezza vanno avanti insieme. Che cos'è un trattato del toccare che non dice niente del chi tocca chi e come? Chi colpisce chi? Chi accarezza chi e perché? E come? Carezza e colpo. La carezza può essere un colpo e viceversa. Ne va qui della condizione concettuale del concetto. Partiamo dal bacio, eh? Partiamo dal bacio. Il bacio è un esempio questo, eh? È un esempio di carezza e di colpo, di contatto, di tocco di senso, eh? Bene. Il bacio è una carezza fra le altre? E il bacio sulla bocca? E il bacio che morde? Come tutto quello che si può allora scambiare fra le labbra, le lingue e i denti. Nancy, qua chi scrive adesso Derrida, mentre prima citavo Nancy direttamente, scrive Derrida di Nancy, torna numerose volte sul toccare linguale e spiega in dettaglio come la lingua umana sia in rapporto a quella degli altri viventi, la più tattile, apticotate, e riprende questo direttamente da Aristotele, dal De Anima, 3.8a del De Anima, apticotate, la più sensibile, indicandolo come un argomento a favore della sensibilità superiore dell'uomo. È nel nome stesso di questo privilegio assoluto, di quello che avvicina la mano all'anima, che Aristotele sembra mettere la mano da parte, da dove in verità egli la mette evidentemente al di sopra. Scrive Aristotele: sorprendente e sconcertante è la mano prensiva, la mano che prende, stringe e tiene, e dunque la mano vuota o vacante, la mano che può diventare tutto perché non è niente, cosa questa in cui è come l'anima. Ma rileggiamo. E il bacio è una carezza fra le altre? E il bacio sulla bocca, e il bacio che morde, come tutto quello che ci si può allora scambiare tra le labbra, le lingue e i denti. E il bacio è una carezza fra le altre, poi non sono un disco che si è incagliato, ci mancherebbe, è che non riesco ad andare avanti. E il bacio è una carezza fra le altre, e il bacio sulla bocca. E il bacio che morde, come tutto quello che ci si può allora scambiare fra le labbra, le lingue e i denti. Il colpo ne è assente? È assente dal coito, da tutte le penetrazioni, da tutti gli atti di sodomia omo o eterosessuali? Il colpo ne è assente? Dalla carezza, sta prendendo la carezza come il tocco di maggiore interlocutorietà, ecco, per farla parlare in tutti i modi. E il tocco e il colpo ne è assente? È assente dal coito, da tutte le penetrazioni, da tutti gli atti di sodomia omo o eterosessuali? Carezza è forse più del colpo un concetto sufficiente per dire questa esperienza del toccare che Aristotele e poi tutti quelli fino a qui l'hanno seguito nella grande filosofia tradizionale del toccare hanno appena menzionato. Nel bacio chi tocca chi? E poi parte subito la fa sempre delle elencazioni. Vi leggo questi 34 verbi che sono una cosa incredibile. Mi ha chiesto prima un'amica, Nancy parla anche del rapporto fra il tatto e gli altri sensi, e parla in moltissimi luoghi, e tanto, anche se il luogo più rivoluzionario del suo pensiero è proprio la filosofia del tatto, che è nell'Occidente il più sprezzato e il più cieco, il più alatere. State a vedere come parla del corpus del tatto. Questi sono alcuni verbi che introducono il corpus del tatto, cioè la sua estensione. Corpus del tatto: sfiorare, rasentare, premere, conficcare, serrare, lisciare, grattare, strofinare, accarezzare. Palpare, tastare, plasmare, massaggiare, abbracciare, stringere, colpire, pizzicare, mordere, succhiare, bagnare, tenere, lasciare, leccare, scuotere, guardare, ascoltare. Sono i verbi del tatto, questi. Guardare, ascoltare, annusare, gustare, scansare, baciare, cullare, dondolare, portare, pesare. Poi, nel testo, va avanti per pagine e pagine sul pesare. E mette la N, pensare, pesare, la N tra parentesi. Quindi pensare, pesare, li mette sempre insieme. Il corpo pensa pesando, soppesando. Sempre. Avverte in questo modo il corpo. Ma anche l'aria, il freddo e il caldo, è un pesare, tutto. Bene. Qual è il paradosso della legge del tatto? Qua ho messo Nancy in acqua, siamo tornati all'epoca forse di Taleto, di Mileto, che diceva che noi veniamo dall'acqua. In verità chi lo dice poi con più dovizia è Anassimandro di Mileto, e dice che noi proveniamo dal mare, dai pesci, ecco. Il nostro prima di essere ciò che siamo, siamo stati pesci, veniamo dall'acqua, ecco bene. Oggi noi siamo in questo contesto, Noi oggi tutto tocca tutto, tutto tocca tutto. Noi siamo toccati di continuo da tutto, al punto tale da produrre in noi stessi un risentimento che è niente meno che una espropriazione. Ci sentiamo espropriati della nostra intimità, perché ci toccano le informazioni di continuo, e ci toccano i messaggi, e ci tocca la posta elettronica, e ci tocca tutto, dobbiamo sempre essere in comune, sempre a contatto, sempre essere collegati. È una cosa incredibile questa. Questo è sotto un profilo di informazione, ma poi sotto un profilo anche di godimento del mondo. Noi dobbiamo sempre sapere i vari eventi che accadono, approfittarne, toccarli. Siamo obbligati a toccare tutto, pure il nostro vivere non ha senso. Se tocchi poco, vivi poco. Oggi questa è la logica. Ma non ce la facciamo più. Arriviamo a un livello di disidentificazione rispetto a noi stessi per liberarci da questa aggressione continua. Questo per dire che quanto siamo dentro. Allora vi leggo due frasi e chiudo davvero. Due frasi che si dicono a vicenda, Derrida e Nancy, Il paradosso della legge. La legge, in effetti, ordina di toccare senza toccare, voto di astinenza. Non toccare l'amico, per esempio, astenendosi dal fargli presente o da presentarsi a lui per pudore. Non toccarlo abbastanza è mancare al tatto, ma anche toccarlo al cuore è mancare al tatto. Ecco qua dove il paradosso del tatto invece diventa di una finezza e di una gentilezza incredibile. Bisognerebbe sempre chiedersi, visto che non siamo a contatto e tocchiamo, ma questo tocco di senso avvalora, ingentilisce, rende più garbata la vita, o questo tocco l'appesantisce, produce il soffoco. Ecco, sempre dovremmo chiederci questo. È tutta una aporia la carezza, è tutta una aporia. Ve ne leggo due. No, è troppo tardi. Sì? Due aporie della carezza. Facciamo un bel salto. L'immagine è estremamente casta. Si fa per dire. Bisognerà dunque parlare della carezza. Essa non si riduce al semplice contatto. La carezza dona o prende, e dona e prende. Prende donando, dona da prendere, apprende a donare, ciò che si chiama un po' sbrigativamente del piacere. Che cos'è questo piacere? Che cos'è questo? Da dove viene? Dall'altro o da me? Lo prendo il piacere o lo dono? È l'altro che me lo dona o che me lo prende? Sono io che me lo dono il tempo di questo piacere? Confessarle, toccandole, come la posta in gioco del toccare stesso, come se alla testimonianza della riconoscenza, grazie di ciò che mi doni, la grammatica della risposta restasse indecidibile. Ma no, non ti dono niente, mi provo a donare, mi dono. Io mi dono, dici tu bene, vuol dire mi dono a me stesso o mi dono a me stesso. La carezza, se sentite come sono tutte indecidibili queste proposizioni, rimangono sempre sfioramenti. La carezza apre verso una luce nuova, apre verso un mondo che non è, che è del tocco di senso, ma come origine che si sta originando, non c'è già. La carezza non sa quello che cerca. Provate a pensare a un direttore d'orchestra, provate a pensare a uno che accarezza il pianoforte. È sempre un cercare nuovo, è sempre un andare oltre. Questo cercare della carezza costituisce la sua essenza, che la carezza sia la ricerca e che l'essenza della carezza sia il cercare. Beh, questo mi sembra una cosa estremamente bella. Il contatto in quanto sensazione fa parte del mondo della luce, ma ciò che ha carezzato non è, parlando propriamente, toccato. Non è la dolce morbidezza o il calore della mano donata nel contatto ciò che cerca la carezza. Qua non c'è sentimentalismo, occhio, Qua stiamo facendo della filosofia dura, ma durissima. Questo cercare della carezza costituisce la sua essenza per il fatto che la carezza non sa cosa cerca. Questo non sapere, a volte capita di fare la stessa. Uno dice, prendiamo un Don Giovanni. Un Don Giovanni sa già prima cosa deve fare. Deficiente, non hai capito niente di questo discorso, intende. Tu non sai affatto prima cosa devi fare. Ecco, non c'è tecnica della carezza, perché non c'è il soggetto nella carezza, capite? Questa è una pagina di decostruzione del soggetto che vuol dominare, quindi non puoi sapere prima. Questo cercare della carezza costituisce la sua essenza per il fatto che la carezza non sa cosa cerca. Questo non sapere, questa confusione fondamentale è il suo carattere essenziale. E qua mi piacerebbe, con questa diapo chiudo, cito solo questa frase di Emmanuel Levinas, tratta da Il visibile e l'invisibile. Scrive: In questo è molto consonante con Nancy, o meglio, siccome l'ha scritta prima, è Nancy che è molto consonante con Levinas. Poi invece, la divergenza fra Nancy e Levinas diventa fin frontale, laddove, vi dico solo in che cosa consiste, ma lo butto lì, se poi qualcuno desidera gli leggerò qualche proposizione, così si rende conto che non forzo la mano. La carezza dunque è questo luogo di indecidibilità e anche di ambivalenza. È tocco, è colpo, è insieme sfioramento, è illusione, si apre alla luce, non sa ciò che c'è, e via dicendo, l'abbiamo già detto. Ma insieme la carezza produce una carica di sensualità, una carica di erotismo incredibile. La carezza ha anche tutto questo altro mondo che, secondo Levinas, non giunge alla luce, non giunge al volto. Ecco. Rimane escluso dal il volto di Dio, è per Levinas. Levinas, a differenza di Nancy, si dichiarava proprio con Nancy un credente, un cattolico. Glielo diceva. Io penso così perché sono cattolico. Tu che non sei cattolico, come pensi? Perché erano dei giganti, sono dei giganti. È morto nel 95. Levinas è nato nel 1905, 91. Qua è già vicino, ma è ancora lontano. Dunque, cosa succede? Succede che Levinas poi, tutto questo aspetto della carezza nelle sue valenze erotiche e quindi anche confusive, che non giungono al volto, che non fondano un'etica, attenzione bene, e che quindi sono anche negatività, le attribuisce tutto poi al femminile. Quindi la carezza del maschio è una carezza che è benedicente, è affermante, apre il volto alla luce, e invece attribuisce tutto in negativo alla femmina. Questo lo dico perché guai sopra. Però, siccome è un genio, Levinas, per tutto ciò che di bello dice, guai perderlo, ma guai! Sarebbe come che uno perdesse Platone perché Platone era aristotelico, ma sei cretino! Oh! Distingui laddove il discorso prende quella piega. Devi saperla, certo, quella piega. Ma perdi Platone per quella piega? Ma guai, Toccare e toccarsi. Toccarsi uguale toccante e toccato. Essi non coincidono nel corpo. Il toccante non è mai esattamente il toccato. Questo l'abbiamo già capito, La mia mano destra che tocca la mia mano sinistra, o viceversa, si toccano una nell'altra. Ciò non significa che essi coincidano nello spirito o a livello della coscienza, poiché la giunzione si realizzi, è necessario qualcosa di diverso dal corpo. Essa si realizzerebbe nell'intoccabile. Quindi la carezza e il toccare si spingono fino all'intoccabile, e l'intoccabile ancora una volta sarebbe non uccidere, per Levinas, non uccidere, e per Levinas non uccidere è innanzitutto non uccidere il padre, in questo è molto vicino a Freud, a Totem e Tabù, la frate che ammazza il padre che vuole la madre, tutte le donne le sale per sé, bene, va ammazzato, no, non uccidere il padre. E poi non uccidere i fratelli. Delle sorelle non si parla. Perché la giunzione si realizzi, è necessario qualcosa... Ma non si parla davvero, Né in Freud, né in Lacan, né in Levinas, Se ben chiaro, Perché la giunzione si realizzi, è necessario qualcosa di diverso dal corpo. Essa si realizza nell'intoccabile. Ciò che dell'altro io non toccherò mai. Ma ciò che io non toccherò mai, non lo toccherà nemmeno lui. Qui non c'è privilegio del sé sull'altro, non è qui la coscienza che è l'intoccabile. Bellissimo questo, Questa è una cosa, una bellezza rara. Quindi l'intoccabile è sempre per quel punto di vuoto, quel punto di sospensione che c'è in ogni contatto. Potremmo dire che il motivo per cui è ma qua mi fermo davvero, il motivo per cui la carezza non è apprezzata dal soggetto e la filosofia l'ha disdegnata nell'arco dei millenni, non ne ha fatto mai oggetto di filosofia. Nancy invece sì, Derrida invece pure. Qual è? È proprio per questo, perché la carezza non fa sintesi con ciò che tocca. E al soggetto di ciò che non è appropriabile, ciò in rapporto a cui non posso far sintesi, non mi interessa. Lo disdegno, lo trascuro. Questo è il motivo per cui la carezza non ha mai avuto accesso alla dignità di un pensiero davvero articolato e profondo. Perché c'è sempre di mezzo la soggettività, ecco, perché è insintetizzabile la carezza. Il punto più bello, comunque, del pensiero di Levinas è che la carezza ha del messianico. La carezza apre sempre l'avvenire. Una carezza, proprio perché non sa che cosa significa, non ha un valore già in sé, cerca, si apre sempre, è disponibile a un evento a venire. Il messianico è la disponibilità alla venuta dell'incognito, dell'enigma, dell'altro, del mistero. Ecco, in Levinas Messia è sempre la venuta dell'altro con la A maiuscola. Per Nancy non esiste A maiuscola, non c'è mai un altro con la A maiuscola, perché se io dico che c'è un altro con la maiuscola, tolgo la dignità di origine a tutti i tocchi di senso. Vabbè, ci fermiamo. Grazie. Un ramoscello di rosmarino. Ad alta voce, così sentono anche in fondo.
Quando parlavi anche prima dell'erotismo, eccetera, credo che a un certo punto dica che nulla è più intimo della ferita e che nella relazione ciò che attrae non è un corpo perfetto, ma esibire la propria ferita. Io credo che sia proprio una... Quando l'ho letta, cioè apre tutto un mondo. Non so se hai tempo e se hai voglia di dire due parole su questa definizione qua, che secondo me...
Se per ferita tu intendessi questa provvisorietà, questa momentaneità, il fatto che tu non incontri Maria o Pietro, ma sempre Maria e Pietro in quel contesto, in quel modo, in quella situazione, questa è la ferita, eh? È una contingenza che tu devi accettare al tuo discorso, una contingenza che ti ha tolto dall'Eden, evidentemente, che ti lascia nella necessità di produrre senso nell'immanenza, ma è sempre un senso ferito quello che tu produci, è sempre un senso provvisorio, addirittura del giorno, ecco, del giro del giorno. Questa sarebbe... una ferita non meno cruenta di quella che si ritiene una ferita che fa sanguinare, perché attenzione bene, sanguina il senso quando si gioca sempre, si deve sempre rigiocare, è sempre, quindi, ma sangue anche nel senso, ferita anche nel senso di un pulsare del sangue, io la vedrei anche come positività, come un rinnovellarsi di continuo, ecco. Quando uno sta molto fermo, i medici dicono, ma muovi le mani e anche il palmo dei piedi, in modo che la circolazione pulsi un po', Quindi sei fermo ma ti muovi, ecco.
A me viene da pensare... Quest'ultima frase, la carezza è l'attesa di questo avvenire puro senza contenuto, mi fa pensare alle milioni di carezze che una mamma dà a un bambino, no? esistono diversi tipi di carezze, ma esistono delle carezze che sono curative, che sono assertive, che sono vai, che sono avvenire, sono futuro. Il bambino ha un bisogno enorme di queste carezze, come forse tutti noi abbiamo un bisogno enorme di carezze. Il problema sta proprio nel contenuto della carezza, nel senso che se la carezza è rapina, e allora lì diventa davvero possesso, diventa. Se la carezza è vai, ti do questo,
certo,
affetto.
È molto allora, bello questo, molto bello. Certo, certo. Bello anche andare a individuare proprio questa sete di futuro che è un bimbo. E quindi questo bisogno di carezze aprenti.
Che sono sue, cioè certo, sono per lui. La carezza è per l'altro.
Certo.
Non è rapino l'altro, posseggo l'altro, lo prendo, lo calco, lo stringo, no? Che
sì, sì, sì.
Questa...
Lo soffro.
Lo soffro, così.
Certo. Commentando questa frase, scrive: confesserei persino, questo è Nancy, confesserei persino d'essere tentato da una inconfessabile tentazione. Spingersi fino a dire che non soltanto la carezza tocca o confina con il messianico, ma che essa è la sola esperienza capace, possibile, significante per l'affioramento del messianico. Quindi in una carezza c'è sempre un avvenire. Ecco, il messianico può soltanto accarezzarsi. Bello, perché qua gioca sul riflessivo. Sembra che il messianico, accarezzando se stesso, poi dopo accada. Ecco, ma qua forse si può anche intendere, lo si può soltanto accarezzare. No, invece, ecco, a proposito di carezze di rapina, però non so se faccio bene, anzi non faccio bene, ma perché puoi far bene? Vi vorrei leggere ce l'ho proprio sott'occhio, accidenti, è difficile resistere. Nelle Totalità infinito, in questo testo durissimo di Levinas, di Emmanuel Levinas. In questo testo vi leggo solo due o tre frasi dove si parla invece della carezza, della voluttà della carezza, quindi della carezza voluttuosa, quindi che vuole proprio cogliere, spremere l'altro per il proprio piacere, tra l'altro, anche dando piacere. Se poi ti piace, sono anche contento, ecco, come dire, concessivo. Ma è così, leggo proprio come è scritto. La voluttà profana non vede. Per Nancy invece la voluttà è una grande molla al vedere l'invisibile, a esporsi l'invisibile, ad accettare, se nasce mai un tocco di senso. La voluttà profana non vede, è un'intenzionalità senza visione, non crea luce. Il femminile offre un volto che va al di là del volto, ma il volto dell'amata non esprime il segreto che Eros profana. Nel volto femminile la purezza, nel volto femminile la purezza dell'espressione è già turbata dall'equivoco del voluttuoso. L'espressione si rovescia in indecenza, già assolutamente vicina all'equivoco, che dice meno di niente, già riso e beffa. In questo senso la voluttà è un'esperienza pura, esperienza che non si cala in alcun concetto, resta ciecamente esperienza. L'amore voluttuoso non si riduce a una conoscenza frammista a elementi affettivi che le aprirebbero un piano d'essere imprevisto. Non afferra nulla. L'amore voluttuoso non finisce in un concetto. Semplicemente non finisce, non ha né la struttura soggetto-oggetto né la struttura io-tu. La non significanza della nudità erotica non precede la significanza del volto, come l'oscurità della materia informe precede le forme dell'artista. Qua, capite? quando questa negatività prende il nome di femminilità, questa non significanza più greve del peso del reale informe, o l'informe è il caos, l'informe è il caos, più greve, questa insignificanza più greve del reale informe, noi la chiamiamo femminilità. No, voglio far capire come. No. Voglio far comprendere la fatica di pensare quando tu sei un pensatore che ti apre sulla carezza delle pagine di una bellezza rara mai aperte da nessuno. E poi dopo, all'improvviso, quando incomincia ad trattare anche l'ambivalenza della carezza, quindi non solo l'aspetto radioso, come abbiamo visto tutta la sera, ma invece l'aspetto negativo, pesante, greve, informe, osceno, dirà dopo, e lì scatta, come dire, una un qui pro quo, evidentemente.
Possiamo dire che forse
devi
troppo pensare certe volte.
No, non è che devo pensare, lì è pigrizia del pensiero, si manca del...
Ti chiede Lorenzo,
Didi.
Se puoi, con un commento, volendo in relazione questa banalità singolare, bizzarra, con Annare, con la banalità del male.
Beh, un attimo. La banalità che abbiamo visto in Nancy è la negazione della banalità. Quell'immagine della Sacra Sindone vestita in 200 fogge, ci sono 200 fogge, quella vestita. Bene, quella è banalità che prelude semmai al male di Hannah Arendt, la banalità del male. È idiozia, una trovata che diventa invece, moltiplicandosi, squallore, ecco. In Nancy non c'è il banale, perché tu possa dire banale una cosa, bisogna che tu abbia il concetto di eccezionale, ma allora hai perso proprio la originalità del tocco di senso. Attenzione, parliamo di tocco di senso, non parliamo di negazione del senso, non parliamo di arroganza, perché quello lo può, quello allora cade proprio sotto l'analisi che Hannah Arendt ha fatto della banalità del male. Cioè, il male peggiore è quello che tu non cogli neanche più come male, perché lo iscrivi al dovere, all'obbedienza militare. Tu esegui gli ordini. Il tuo compito è eseguire gli ordini. Tanto tu sei già messo in un meccanismo tecnico che divide i gesti. Cioè che tu hai uno spezzone di mondo e in quello spezzone non c'è il male, c'è solo la genialità dell'organizzazione ferroviaria dei trasporti. Che poi tu trasporti dei sacchi o dei cristiani o degli ebrei, non è il tuo problema. Capisci? Questa è la banalità del male a Narend. L'andare per dire. Qua invece in Nancy il tocco di senso è proprio l'opposto. Tu devi cercare sempre un senso, una verità, un valore, un oltrepassamento, un'apertura, una luce, un volto, eccetera. Ecco.
Scusa, ma la banalità. Lui non intende forse dove il tutto si tocca, cioè alla fine dell'essere singolare, cioè dove tutto si tocca non riesci più a estrapolare un senso tu,
proprio così.
Sei soffocato da tutto.
Certo, lì sei nella condizione della banalità, lì sei proprio nelle condizioni perché tutto ti tocca e alla fine... Tra l'altro si diventa di un egoismo, cioè non vuoi più neanche ascoltare le cose che accadono, non ce la fai, troppe. È proprio quell'essere immersi che abbiamo visto prima, lì, è lì lui. Ecco, è lì, è il filosofo qua, insomma, dai, capite? Dove l'acqua è impura però, dove l'acqua è contaminazione. Tra l'altro ci sono delle pagine bellissime sul contatto contaminante, sulla contaminazione. Noi siamo proprio in questa condizione, nella condizione di essere sempre gomito a gomito, sempre in fila, sempre al casello, sempre nell'ipermagazzino, fitto così, insomma. Quindi è una cosa avvilente, ipertraffico, non ci, non, si va più veloce in bicicletta che in macchina ormai, senz'altro nei centri, so che si muore. Abbiamo visto due volte fa, è vero, la città lontana di Nancy, non c'è una bicicletta, non esiste una bicicletta, nei musei, no per strada, non è anche a pensarci.
Che però è l'economico, cioè la logica del senso comune, non del senso dell'origine, è la logica del senso, no? della società dello spettacolo.
Sì, lo faremo parlare. Tutto l'aspetto è proprio così, è scopertamente analitico della comunicazione, di internet, del web, ecco, dell'essere sempre collegati. Ci sono delle pagine bellissime e profondissime, tra l'altro. D'altra parte, ripeto, la sua idea è che non va demonizzato nulla di tutto ciò, cioè non c'è un pregiudizio. Come dentro internet, dove tu puoi all'istante collegarti con tutto il mondo e con tutti e via dicendo, e separarti da tutti, come far nascere un senso lì? Questa è una delle domande più grosse, come far nascere un senso in questo essere in un'acqua che ti tocca da tutte le parti, ecco, nella contaminazione, come ricreare un'origine? Passa di lì, è il gioco, cioè chi l'origine se l'è messa in tasca o in chiesa o nel campanile o nella mezzaluna o sa lui dove, questo mondo lo ha già perso, lo può solo peggiorare, come i fatti che abbiamo visto in Francia in questi giorni, ecco. Cioè, sono quelle cose che peggiorano solo, esasperano ulteriormente, danno voce a chi ha il potere di essere ancora più repressivo, ancor più massimalista, ancor meno discreto. Ecco qua. Noi avremmo bisogno di una discrezione infinita dell'economia, della legge, di tutto, e invece, accidenti, ci lasciamo spingere. Ma è perché crediamo di averci in tasca, come la pallottola, come l'arma, così la verità. Ma non si spara la verità, c'è da fare. Non si spara la verità, muore nel colpo. E invece è importante il tocco di senso. Poi il fatto che noi dobbiamo sempre schierarci, ma la carezza non è neutrale, è sempre in atto, c'è, si sbilancia, si gioca lì, questa è la ferita, secondo me.
Ci vorrebbe una conferenza.
Insomma,